right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Aumentano i teatri di guerra, non gli spazi di libertà, almeno per il momento. E si tende a normalizzare la guerra. Per contrastarlo è fondamentale non smettere di porsi domande. Per esempio, ma Trump e Netanyahu cosa hanno davvero in mente per l'Iran? Una strada potrebbe essere la suddivisione etnica religiosa dell'Iran. Parliamo di 92 milioni di abitanti, persiani, azeri, curdi, arabi, baluci, turcomanni, un paese grande 5 volte l'Italia. Sentiamo cosa ne pensa Ahmad Rafat, giornalista, oppositore prima dello Shah e poi dei Mullah.
Degli Stati Uniti non credo, di Israele sì, lo hanno detto anche alcuni esponenti politici israeliani nei mesi scorsi, che uno dei modi è quello di dar via alla guerra etnica in Iran. Fai conto che in Iran le etnie non persiane sono 52% secondo le ultime statistiche, forse anche qualcosa in più. Pertanto è un paese dove non esiste una maggioranza, ma tante minoranze che convivono, e far convivere queste minoranze che hanno convissuto per centinaia e centinaia di anni, però basta un errore a accendere la miccia di una guerra civile che potrebbe portare il paese alla frantumazione. E questo è quello che gli israeliani vorrebbero, ma gli americani non credo, perché poi diventa pure per loro molto difficile controllare la situazione.
Nelle scorse settimane Ahmad Rafat aiutava le ONG a dare un nome alle vittime della repressione iraniana. Gli abbiamo chiesto se si sta facendo qualcosa di simile per i bombardamenti israeliani e statunitensi.
Sì, sicuramente si farà. Già per esempio si conoscono nomi delle ragazzine della scuola elementare di Minab, ci sono tutti i nomi. Il sindacato illegale degli insegnanti ha pubblicato i nomi, perché nessuno meglio di loro sa chi manca dai banchi di scuola. Le organizzazioni non governative cercano di identificare le vittime con nome e cognome e dove sono morti. Nel caso delle manifestazioni eravamo arrivati a 10.000, quasi 9.800 qualcosa, però era almeno la metà, perché altra metà, poi col fatto che loro ogni tanto interrompono l'internet, lavorare da fuori per avere informazioni dall'Iran diventa quasi impossibile.
حقوق الانسان
سخويات ازرخ
حقوق بشر
پراوا چلاویکا
پراوا لودینی
منگا کرپاتان پانتاو
جنچوان
دریچوس اومانوس
دیریتوس اومانوس
لی دروا دو لوم
دیریتی اومانی.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Il 2025 si è confermato l'anno record per il caldo. La temperatura media globale ha sfiorato la quota simbolo del grado e mezzo. Stiamo andando al collasso dell'ecosistema, con effetti importanti per la salute, per l'economia, per la coesione sociale. Come Fondazione Diritti Umani siamo orgogliosi di portare a Milano il film Trop Show, che racconta l'impresa delle anziane per il clima della Svizzera, le prime che hanno ottenuto dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo una sentenza che confermava l'obbligo ai governi di fare il possibile per contrastare la crisi climatica. Mettere l'accento sul fatto che sono donne anziane ad averlo fatto non è un vezzo, ce lo spiega una di loro, Norma Berghezzi.
Per far causa allo Stato svizzero bisogna essere qualcuno colpito particolarmente. Dopo il 2003, che è stata la prima estate così torrida, non so se lei ricorda,
sì.
In Europa ci sono stati più di 70.000 decessi. E da lì in poi si sono fatti degli studi e si è evidenziato che le persone anziane, le persone ammalate anche, ma anche i bambini o le donne in gravidanza erano particolarmente toccate, Fra le persone anziane si è visto che la mortalità delle donne anziane era molto più alta rispetto agli uomini. Per cui si è detto, ecco, come donne anziane noi rappresentiamo una parte della popolazione che è particolarmente vulnerabile, toccata dall'inadempienza dello Stato, e quindi abbiamo creato l'associazione e abbiamo fatto causa.
Norma Berghezzi sarà con noi mercoledì 11 marzo al cinema Beltrade alle 19:30 per la proiezione di Trop Show. Le abbiamo chiesto se non le sembra di aver vinto una battaglia, la sentenza della Corte, ma di star perdendo la guerra contro la crisi climatica.
Io credo che adesso negli ultimi 2 anni c'è stato veramente un incremento di sensibilità al tema. Proprio settimana scorsa ero a un convegno Orvieto Scienza, dove diverse persone del mondo della scienza hanno dibattuto sul tema della transizione, cosa ci vuole, eccetera. Io sono stata molto sorpresa perché ho visto dei progetti veramente molto belli. Quindi c'è anche una parte di fiducia a dire si sta muovendo delle cose.
In attesa di incontrarla di persona, mercoledì chiediamo a Norma, una delle anziane per il clima, se il governo svizzero, dopo la sentenza, ha fatto qualcosa di più.
Ma ci sono state alcuni progressi a livello dei progetti, anche però pochissimo, perché la Svizzera ha aderito alla Convenzione europea, ha aderito alla CEDU, e quindi non è che ci si può permettere di dire quando una sentenza non mi va, non l'accetto e basta, no? E la Svizzera ha detto, il Parlamento ha deciso di non implementare la sentenza. E il governo svizzero continua a dire noi stiamo facendo abbastanza, e noi contrapponiamo che questo non è vero, no? Ma veramente anche con delle posizioni che sono elaborate con un gruppo di più di 30 associazioni ONG che ci sostengono, che ci mettono a disposizione anche del materiale importante.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
La poesia spesso è più affilata di un rasoio. Vincent Shire, poeta anglosomma, l'ha scritto: nessuno lascia la casa a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo. Pensateci ogni volta che sentite la notizia di uno sbarco. Nella bocca dello squalo è anche il titolo della 3 giorni organizzata dall'Università Statale di Milano per domandarsi perché la multiculturalità in Italia è invisibile. Una delle organizzatrici, Nicoletta Vallorani, ci propone una prima risposta.
È vero, non sentiamo il multiculturalismo, la multiculturalità come parte della nostra cultura, però è anche vero che ci stiamo facendo i conti ora, spesso applicando degli stereotipi che sono la nostra lettura bianca e occidentale dell'altro. Quindi qua il problema è immaginarsi delle iniziative dove il procedimento non consista nel dare voce all'altro, ma piuttosto dare lo spazio nel quale la voce dell'altro si possa concretamente sentire.
Quando parli di spazi, intendi proprio anche spazi fisici, immagino.
Assolutamente sì, e credo tra l'altro che le istituzioni culturali, le fondazioni, ma anche l'università dove io lavoro, siano gli spazi nei quali appunto ci deve essere proprio la presenza fisica di chi ha vissuto esperienze che noi possiamo solo raccontare dall'esterno. Quindi le narrazioni devono essere restituite a chi ha vissuto quelle storie, quindi le può raccontare con maggiore efficacia.
Ultima domanda, molto complicata, me ne rendo conto, è anche una questione di quote, per esempio?
Secondo me in prima battuta sì, in prima battuta le quote garantiscono una presenza, dopodiché non è una procedura risolutiva, bisogna davvero garantire un'equità reale.
Nella bocca dello squalo si terrà per i 3 pomeriggi del 10, 11 e 13 marzo alla Casa della Cultura in via Borgogna a Milano. e ci saremo anche noi di Fondazione Diritti Umani. Per saperne di più, casadellacultura.it. Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.